Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda il Padre Kolbe, ci riporta nel quadro dei lager. Consideriamo che egli è stato un vero imitatore di Gesù, perché ha dato la vita per i fratelli, per salvare la vita di un suo fratello.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 15, versetti 21-28. Partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare, «Pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è molto tormentata da un demonio!» Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono, «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando!» Ma egli rispose, «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele!» Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo, «Signore, aiutami!» Ed egli rispose, «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini!» «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò, «Donna, grande la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita.
Parola del Signore.
Commentiamo insieme. Questo episodio molto bello e significativo di questa donna, l'Evangelista usa il termine cananea, un termine biblico, questa donna che, da come parla, dobbiamo dedurre che fosse una timorata di Dio, cioè credente nel Dio di Israele, e anche consapevole delle promesse messianiche e anche convinta che Gesù fosse il Messia. Questo risulta da tutto quello che dice, e tuttavia non appartenente al popolo eletto.
Io faccio due osservazioni, una è quasi una curiosità. Dice che Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e Sidone. Sidone forse è un'aggiunta, perché in greco non c'è, è messo solo in nota. Però, cioè, non c'è, diciamo, è una variante, insomma. La lettura di mattutino di questa mattina, che abbiamo fatto, parlava della moglie empia Jezabele, che era di Sidone, la moglie del re Acab, è una figura delle più negative di donne pagane che portano Israele a peccare all'idolatria. Questo così è una curiosità, perché questa donna viene da queste parti, questa donna sirofenicia si dice che viene da quelle parti, e quindi sono due figure contrapposte. Vabbè, questo a latere. Invece la cosa che mi ha colpito, che mi ha fatto riflettere, però che non riesco a sviluppare come discorso, è che questo episodio della donna che chiede, sebbene gentile, sebbene proveniente dalle genti, non da Israele, chiede la misericordia di Dio e chiede di entrare, insomma, nella grazia sovrabbondante, della misericordia del Dio di Israele, questo racconto segue la discussione sul puro e sull'impuro, e questa rivelazione che fa Gesù, non quello che entra nell'uomo lo contamina, ma quello che esce dall'uomo. E anche l'Evangelista Luca, negli Atti degli Apostoli, quando parla di Cornelio, che è questo timorato di Dio che vuole conoscere la volontà di Dio in verità, e questo episodio è legato a una visione che riguarda il puro e l'impuro. E quindi penso che le due cose comunque siano collegate, nel senso, almeno nel senso, che le leggi alimentari veramente segnano una separazione tra Israele e le genti, forse la separazione pratica più grande, quella di non poter mangiare insieme, di non avere comunione di... è veramente una separazione. Pietro, dopo la rivelazione sugli animali, ma uccidi e mangia, tutto è quello che ho purificato, non considerarlo impuro, dopo questa rivelazione dice con Cornelio: in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma chiunque pratica la giustizia lui accetto.
Questo è uno dei tantissimi incidenti, occasioni in cui Gesù opera per qualcuno che non è del popolo eletto. Ci sono poi tante cose che vengono dette, ecco, tra il porto del suo operare per il popolo eletto, che qui era venuto prima di tutto, e poi operare per gli altri. Mo io in tutti quei dettagli non sono abbastanza esperto, ma un po' per compulsione, perché non l'hanno accettato, eccetera. Uno si fa una domanda, mi chiedo, se l'avessero accettato, ma che cosa sarebbe il cristianesimo? Una setta ebraica? Non so, una domanda pertinente. Poi uno si chiede, andando avanti, insomma, un po' immaginare questo, diciamo, era una setta ebraica e una certa minoranza di questa setta ebraica non accetta il Messia, lui come Messia. Allora c'è una gran maggioranza, che sono i cristiani oggi, che è una setta ebraica, la più grande, poi suddivisa, eccetera, e ci sono quelli che sono rimasti, il residuo precedente, che non ha accettato il Messia. No? È una situazione un po' impossibile, perché, la dico così, i farisei, i sadducei, quelli che erano contro Gesù, cattivissimi, tutto quello che si può dire, che presentato lì, sono presentati così, però dal loro punto di vista stavano difendendo la loro religione, avevano un senso, forse, non so, è una cosa, avevano un senso che se noi diventiamo discepoli di Gesù, non siamo, non so, se diventano tutti, non so, la paura era quella, perché di fatto, anche se per i primi anni, o tanti quanti sono stati, c'è stato il tentativo e c'è rimasto questo ponte, di fatto il ponte si è rotto molto presto e si è formato quello che adesso, oggigiorno, chiamiamo una religione diversa. A quei tempi religioni non erano la parola, non esisteva, si pensava a chi credeva in che cosa, o a chi o cosa. Ecco, non so, questi brani qui sollevano, a volte per me sollevano questo tipo di riflessione.
Sono domande molto importanti, non credo che possiamo riuscire neanche ad accennare adesso. Ma meritano, ma in realtà in una certa misura sono sempre state nei nostri interessi e riunioni, comunque sono domande certamente inevitabili.
Io trovo molto potente questo aspetto della Cananea che dice: abbi pietà di me, figlia, è crudelmente tormentata dal demonio. C'è un verbo proprio così, cioè questa identificazione: abbi pietà di me, abbi pietà di me, ma è mia figlia quella che ha il problema, quella che è veramente tormentata. E abbiamo avuto tantissimi altri esempi di malati che vengono presentati da terze persone, e per la fede, anche altre volte è stato detto, per la loro fede, quelli che hanno portato il paralitico, viene risanato. Anche qua, versetto 28, donna, grande è la tua fede, e avvenga come tu vuoi, e viene sanata la figlia. Ma quello che sento potente è questa identificazione tra la figlia e se stessa. Questo è anche quello che per me ha dato grande, come si può dire, ha riscattato o ha dato un grande significato alla preghiera del cuore. Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Cioè non come una preghiera intimista che pensa solo a se stesso, ma che attraverso questa identificazione con i problemi altrui si rivolge poi al Signore. Quindi come una preghiera che resta una preghiera universale. Qua mi sembra che sia così evidente: abbi pietà di me, mia figlia. Questo mi sembra bellissimo, forse anche un aspetto anche di una più sottolineato in una madre, ecco, che ha veramente un senso di identificazione con i suoi figli. Non so se questo è giusto, se sono un po' sovraggiunte culturali, però era questo, mi sembrava uno degli elementi di spicco. È molto significativo leggere questo brano dopo i versetti precedenti, dove si vede Gesù che non richiude. Disegno di Dio nell'amore?
A me ha colpito molto questo grido della donna che dice tre cose bellissime: pietà di me, come diceva Paolo, ma un pietà di me che potrebbe essere anche solo abbi compassione, perché già si era visto che Gesù ha compassione di tanti malati, così, però è qualcosa di più, come diceva Paolo, è come dire pietà, e qualcun altro, pietà di me, perdona i miei peccati. È un grido davvero, davvero grande questo, e richiama molto anche il brano del centurione e Gesù che risponde: ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente, siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe. E poi dice figlio di Davide, che abbiamo già visto nel grido dei due ciechi, poi il Signore, e questo Signore lo ripete tre volte questa donna, quindi è proprio davvero quasi sembra che lei sia consapevole di quello che dice, non lo sarà stata, però sembra quasi davvero una sua profezia, un suo dichiarare chi è veramente quello che ha davanti. E poi l'altra cosa, quello dei discepoli che intervengono loro per allontanarla più che altro, però di fatto dicono esaudiscila, e il Signore che risponde come aveva indicato a loro già nel capitolo 10, che lui era venuto per rivolgersi alle pecore perdute della casa di Israele. Ecco, cioè tutti questi elementi che ci richiamano anche le cose che abbiamo già visto mi hanno fatto molto, molto pensare. E poi alla fine questa dichiarazione di Gesù: donna, grande è la tua fede. Ecco, che fede era? Non lo sappiamo che fede era, però è una fede che porta ad essere esaudita.
Ma perché è così grande questa fede? Che Gesù ammira la grandezza di questa fede. Da un lato, perché è una fede umile, è una fede che si inserisce pienamente nel disegno di Dio di salvezza attraverso il suo popolo, Israele. E insomma, questo modo di chiamarlo figlio di Davide fa parte proprio di questa grandezza della fede, da un lato. Ma dall'altro è grande, e poi dopo lo ripeterà, alla fine, quando dice: vero, Signore, è vero. Ma dall'altro, la sua grandezza, a me pare, dipende anche dalla sua insistenza. E perché insiste? Io azzarderei una risposta, ecco. Insiste perché ha intuito che il Messia di Israele, malgrado la durezza del suo comportamento, malgrado la durezza, non gli parla e poi dice: sono stato mandato solo alle pecore. Malgrado questa durezza, il Messia di Israele ha al fondo, oltretutto, il cuore misericordioso, un cuore misericordioso. Ed è a questo che lei fa appello, come se fosse sicura che la misericordia di Gesù non può non manifestarsi, ecco, non può. Magari saranno briciole di questa misericordia, ma basta questo, però Gesù non può resistere a una preghiera di questo genere, perché il suo cuore, e questo fa parte del disegno di Israele, ecco, non è una cosa nuova, è il compimento. Il Messia sarà così, sarà con un cuore dilatato, ecco.
Azzardo anch'io a dire una cosa su questa fede così grande. Io avevo pensato che la punta della grandezza della fede di questa donna sia nell'intuire la sovrabbondanza della mensa del Padre, che basti una briciola caduta a terra per salvare, ridare la vita, allontanare i demoni, e mi pare davvero una grandissima luce in questa donna timorata di Dio, sì, ma non ancora figlia del popolo.
Sua fede è così grande perché ha contraddetto Gesù. La traduzione che abbiamo non è esatta, l'avevo già visto un'altra volta, adesso poi leggendo non è esatta, e vedo che continua a tradurre così. Naturalmente solo chi è il greco può, ma è chiarissimo che è sbagliata, cioè non è un'idea di qualcuno, eppure si continua a tradurre così. Cioè Gesù dice non è bene, la donna dice invece è bene. Difatti c'è un gar, e difatti le traduzioni nostre saltano questo difatti, mettono addirittura un'avversativa, eppure sono costretti, siccome interpretano sì o Signore come una specie di approvazione da parte della donna del fatto che non è bene dare il pane dei figli ai cagnolini, allora sono costretti nella seconda parte della frase a mettere un'avversativa, eppure la verità è, no, voglio dire, non è che si cambia il significato profondo, voglio dire che è ancora più forte, cioè la donna dice no, invece è bene, difatti anche i cagnolini mangiano mentre i figli mangiano. Cioè qui non è in discussione se la salvezza di la salvezza nella visione di Israele non sia anche per le genti. Questo è scritto in tutta la Bibbia, fin da Abramo, non è in discussione questo. È fondamentale quello che dice Gesù, che non è una dura, appare duro verso la donna, diciamo, e noi subiamo la frase di Gesù come se fosse una specie di difficoltà che facciamo fatica a superare. La frase di Gesù indica la struttura profonda, perenne della salvezza. Dio ha fatto le promesse a Israele per il mondo intero, si capisce, fin dall'inizio. E quindi deve il Messia anzitutto radunare Israele. Sono venuto per le pecore perdute della casa di Israele. Senza questo non si può, non è che non si vuole, non, la salvezza non può passare a tutto il mondo. Questa è l'idea di fondo. Difatti, vabbè, si allungherebbe il discorso, difatti di questo sono consapevoli gli autori del Nuovo Testamento, per esempio Luca, negli Atti, quando deve giustificare il fatto che va ai gentili, anche se non tutto Israele ha creduto, ma una parte ha creduto. E si giustifica il fatto che va ai gentili il Vangelo, anche se non tutto Israele è stato radunato attorno al Messia, ma è chiaro che un pezzo di Israele è radunato attorno al Messia, altrimenti non sarebbe possibile. E difatti questo è il metodo di Paolo, secondo Luca, ed è anche quello che Paolo dice nelle sue lettere, prima il giudeo, poi il greco. Non si tratta di un atto di onore, ecco, prima saluto il giudeo, poi... No, si tratta del fondamento della comunità salvifica, che deve essere fondata dentro a Israele. Quindi ci vuole almeno qualcuno che è come il fondamento a cui i gentili vengono inseriti. Quindi questa frase di Gesù è molto importante, certo che appare qui molto forte, ecco, non sono stato mandato per questo. La donna dice invece, beh, siccome Gesù, qui c'è l'idea del banchetto, siccome Gesù stesso usa il banchetto come idea, che è un banchetto messianico, no? I figli stanno già, Gesù dice, i figli stanno già mangiando dei beni messianici, anche se in modo iniziale, che è il ministero di Gesù. E la donna dice, sì, va bene, però fin da ora è possibile mangiare le briciole. Cioè anch'io partecipo, perché no? Prende in castagna Gesù, diciamo così, questa è la forza della sua fede. Certo c'è il riconoscimento, ma lei dice non è vero che non è bene, perché di fatto quando c'è questa abbondanza, nel momento in cui viene il Messia c'è l'abbondanza dei buoni di Dio per il suo popolo, che è quello che avviene. Anche per gli altri c'è qualche cosa, anche per gli altri c'è qualche cosa da mangiare, fin da adesso. È evidente che l'Evangelista sa e pensa che poi tutti saranno invitati allo stesso banchetto, ma fin da ora la donna ottiene una specie di anticipo nella partecipazione al banchetto messianico.